chiude tutto? Apri un libro. Fiesta Immobile. Mezz'ora di reading, senza paura. Ogni giorno, al coprifuoco alle 18.30. Su Radio Casa Bertallò, fino alla fine di questa storia. E oggi per i nostri reading qui a Casa Bertallò tocchiamo un argomento che forse è anche più congruo rispetto a questa incredibile situazione che si è creata, che ci costringe all'immobilità, perché parliamo di letteratura di viaggio e tra l'altro ne parliamo con uno dei protagonisti assoluti proprio di questo modo di cercare ispirazione, cioè Paolo Rumiz, benvenuto.
Ciao, eccomi qua.
Senti, credo che sia particolarmente dura, no? Per uno che è abituato a fare i viaggi, in questo momento essere forzatamente immobile. Come la prendi tu?
Con molta filosofia, se vuoi che faccia.
Esatto.
Io ho un'età in cui mi posso anche permettere di viaggiare da fermo, quindi limito le uscite al minimo e leggo e ascolto, riordino il mio comodino, che è un po' come fa il puliziano gli scaffali della mente.
Conoscevo un altro triestino che aveva un po' questa filosofia, che amava viaggiare a piedi, anche se era un viaggiatore, era un ufficiale di marina, che era mio padre, che aveva un po' le stesse idee che hai tu, e quindi questa saggezza la riconosco, diciamo. Senti, tu hai scelto uno scrittore che è considerato uno dei grandi scrittori della letteratura di viaggio, cioè Nicolas Bouvier. Ce ne vuoi parlare e del testo che sai per leggere?
Sì, Bouvier l'ho conosciuto quasi per caso, 15 anni fa. Avevo finito di fare un viaggio lungo la dorsale appenninica con una topolina. Era il 2006 e un amico mi fece notare che già qualcuno aveva fatto un viaggio simile, questo svizzero di nome Nicolas Bouvier, che negli anni 50 era stato dai Balcani fino in India con avventure straordinarie e soprattutto registrando il suo racconto con una prosa assolutamente unica. L'ho letto e da allora quel libro non ha più lasciato il mio comodino. Lo apro a caso su qualsiasi pagina e ogni volta ci ritrovo qualcosa di straordinario, delle notazioni sull'umanità, sul paesaggio, la perfezione degli aggettivi, il modo scabro con cui scrive, che mi ha assolutamente sedotto e diventato uno dei miei modelli.
Benissimo, e a questo punto sono pronto per il viaggio e lo lasciamo alla tua voce.
Ci raccontiamo il passaggio dell'Hindu Kush da Kabul verso le cosiddette terre dell'Oxiana. Siamo in Afghanistan. 60 chilometri a nord di Kabul si estende il massiccio dell'Hindu Kush. Con un'altezza media di 4.000 metri, esso attraversa l'Afghanistan da est a ovest e innalza a quota 6.000 i ghiacciai del Nuristan, separando due mondi. Versante sud, un altopiano bruciato, interrotto da vallate e giardini, che s'allunga fino alle montagne della frontiera balucistana. Il sole è forte, le barbe nere, i nasi a becco. Si parla e si pensa in pashtun o in persiano. Versante nord, una luce filtrata attraverso le nebbie della steppa, le facce rotonde, gli sguardi blu, i mantelli imbottiti dei cavalieri uzbeki al trotto verso i loro villaggi di yurte. Cinghie, otarde, effimeri corsi d'acqua percorrono questa piana di giunchi che scende in lieve pendenza verso l'Oxus e il mare d'Aral. La gente è taciturna, si parlano sobriamente i dialetti turchi dell'Asia centrale. Sono più che altro i cavalli a pensare. Nelle sere di novembre il vento del nord scende su Kabul a raffiche, spazza via il tanfo abituale del bazar e lascia nelle strade un sottile odore di altitudine. È l'Hindu Kush che si manifesta. Non lo si vede, ma lo si indovina dietro le prime catene, teso nella notte come un mantello. Tutto il cielo ne è invaso. E anche lo spirito, In capo a una settimana non si ha in testa altro che la montagna, è il paese che si estende al di là di essa. E poi, a forza di pensarci, ci si va. Per attraversare l'Hindu Kush e raggiungere il Turkmenistan afghano, l'antica Bactriana, sono necessari un passaporto della polizia di Kabul e un posto nell'autobus dell'Afghan Mail o su uno qualsiasi dei camion che salgano verso nord. Il più delle volte il permesso è rifiutato, ma quando le si fornisce una ragione semplice, evidente e che gli dice qualcosa, vedere il paese, vagabondare, allora la polizia è ben disposta. Ogni musulmano, pur se sbirro, è un nomade potenziale. Dite Jahan, il mondo, o Shahrah, la strada maestra, e lui si vede già libero di tutto, partire alla ricerca della verità, sfiorando la polvere del mondo sotto un esile falce di luna. Aggiungendo poi che non avevo fretta alcuna, ho ottenuto subito il mio permesso. Bazar di Kabul. I pesi di pietra tintinnano dentro al piatto delle bilance e le pernici da combattimento affilano il becco contro i vimini delle gabbie. Nel souk dei ferraioli i camion sono parcheggiati col muso contro le fucine. In attesa che il metallo incandescente si raffreddi, i conducenti chiacchierano seduti sui talloni. Il narghilè passa di mano in mano. I messaggi e le informazioni risuonano nell'aria piuttosto fresca. L'autobus di Kunduz è caduto sul fiume. Il colle dell'Abadan tutto pieno di pernici rosse. Mentre si scavava un pozzo hanno trovato un tesoro a Gardez. I nuovi arrivati raggiungono la compagnia, ognuno col suo pezzetto di storia e la sua notizia. E ora dopo ora il giornale parlato del regno cresce assieme al fumo tra le masse scure dei camion. Mi reco al souk dei ferraioli a notte fatta. I pezzi usciti dalla fucina sulla punta delle tenaglie emanano un alone rosso che attira lo sguardo. Le voci si facevano rare. Gli autisti che lavoravano ancora sarebbero partiti durante la notte o di buon mattino. Non ho avuto nessuna difficoltà a trovare un camion diretto a nord. Il giorno seguente sveglio all'alba, mi copro di vestiti invernali e con gli stivali ingrassati ascoltando cantare la caffettiera. La città era glaciale. Attraversando qualche piccola macchia di sorbi incrostati di polvere, ho raggiunto i frutteti appena fuori città, dove due ladri di mele sgattaiolavano lungo le mura con dei sorrisi grandi come i loro sacchi. Non un canto di motore dalle parti del bazar, da cui salivano le prime nuvole di fumo. L'uomo aveva detto alle 7, senza però sentirsi impegnato per così poco. Qui le parole contano meno dei pensieri. E chi mai potrebbe rispondere di ciò che penserà l'indomani? Il tempo appartiene solo a Dio e gli afghani non fanno volentieri delle promesse che fissano scadenze nel futuro. Domani mattina, domani sera, fra 3 giorni, oppure mai. Io mi sono avviato lungo la strada. Il sole era alto quando il camion mi ha ripreso a suon di clacson. Ho raggiunto in cima al carico un gruppetto di vecchi molto in vena e ho terminato la mattinata con le mani dietro la nuca, disteso nella ruota di scorta. A ogni curva, le gambe magre, le babbucce e le barbe dei vicini mordevano nel mio campo di cielo. Scalavamo il piccolo passo che separa la valle di Kabul da quella di Charikar. Prendo il tè e il riso di mezzogiorno a Charikar, insieme ad altri passeggeri. La borgata stava aspettando il re di ritorno dalla caccia, perciò era tutta sottosopra. I soldati avevano sbarrato la strada con dei tronchi e bloccavano tutto il traffico diretto all'Hindu Kush fino all'arrivo del convoglio. Ciò intralciava non poco i piani del mio camionista, che asciugandosi al vento le mani appena lavate in un catino, ruttava e rifletteva sul da farsi. Si è ritrovato tra le guardie, un cugino, il quale ha preso il volante e al termine di una manovra assai discreta il camion si è ritrovato dall'altro lato delle travi. Ci si scopre volentieri cugini in Afghanistan, e sempre a proposito. Il sole cominciava a calare quando il camion prese verso ovest per inoltrarsi nella vallata di Gorband, una lunga colata di terra nera piantata a castagni, a noci e a vigneti, da dove gli stornelli e i tordi ubriachi spiccavano il volo a nugoli con un rumore di grandine. Lungo il percorso del re, la vallata respirava l'attesa. In ogni ciaicane della strada si era fatta le pulizie, sistemate nel cortile tavole cariche di pere e decorato ciascun posto a sedere con fiori di piretro e di vaniglia sparsi a manciate sul lino bianco. Accovacciati dietro le teiere fumanti, i gestori tormentavano le loro babbucce con alluci nervosi e sorvegliavano la polvere del convoglio reale che scendeva lentamente verso la notte. Benedetti se il re avesse scelto proprio il loro cortile, due volte benedetti se si fosse fermato a mangiare, tre volte se il ciambellano si fosse anche ricordato di pagare alla partenza. A mezza costa, lungo la vallata, abbiamo incrociato la piccola carovana ferma sotto un castagno. Alcuni cavalieri, moschetto a tracolla e lancia fissata alla staffa, affiancavano la jeep reale e il rimorchio pieno di mufloni, daini e otarde ancora calde, il cui sangue nero gocciolava sulla strada. Il re stava sul sedile anteriore tra due ufficiali. Tutti e tre indossavano esattamente la stessa tunica color oliva e poiché i volti erano in ombra, facevo fatica a distinguere quei lineamenti fini che le stampe del bazar avevano reso familiari. I soldati della scorta, preoccupati di incontrare quel camion vagabondo oltre gli sbarramenti, interrogavano rudemente il conducente, spingendosi con le cavalcature fin contro gli sportelli per gettare guardi sospettosi nella cabina. Malgrado l'ecatombe di pelo e di piume, si era ben lontani dalla stanca noncuranza che di solito accompagna il rientro da una battuta di caccia. Le domande rauche dei cavalieri, il nervosismo dei cavalli e le tre figure immobili e attente suggerivano piuttosto la marcia prudente di un gruppo di viaggiatori attraverso frontiere poco sicure. Eppure la vallata era tranquilla e il regno più tranquillo che mai. Ma da che esiste il trono d'Afghanistan, quelle precauzioni sono di rito e permettono a un re su tre di morire nel suo letto. In un paese di passioni in cui l'attaccamento alla terra, la rivalità delle tribù e il fardello delle vendette fanno metter mano ai fucili in un attimo, è difficile regnare senza prevenire un po', e ogni avversario eliminato vi mette tra i piedi tutto un clan di vendicatori. Da che suo padre, il re Nader, è stato abbattuto a bruciapelo dal paggio di un generale allontanato dal servizio e il ragazzo è morto sotto tortura senza una parola, il re Mohammed Zahir si guarda a destra e a manca e dorme con un occhio solo. 10 dervisci trovano posto sotto un misero mantello, ma a 2 padishah non basterebbe un mondo, dice il proverbio. Ancor meno basterebbe questo appannaggio bucolico che ha davvero di che far perdere il senno.
Bastano la bocca. di polvere per 20 anni o per 100. E come cambia poco una sola voce nel coro del vento. Ci si inginocchia su questo sagrato immenso dell'altipiano barocco d'Oriente. Per orizzonte stelle basse, per orizzonte stelle basse pure. Non è rosa che cerchiamo, non è rosa. E non è rosa o denaro, e non è rosa. E non è amore o fortuna, e non è amore. Che la fortuna è appesa al cielo, e non è guarda nel cuore, sa bene quello che vuole e prende quello che c'è. Ha ben piccole foglie, ha ben piccole foglie, ha ben piccole foglie la pianta del tè.
Capolavoro di Ivano Fossati, La pianta del tè, che descrive un oriente che è categoria dello spirito, potrebbe essere dovunque e in nessun luogo, e io me lo sono immaginato nel posto che sentiamo raccontare dalla voce di Paolo Rumiz, La polvere del mondo, il racconto di Nicolas Bouvier, che continua.
Il proprietario della stazione di posta stava esaminando il carico del nostro camion con aria perplessa. Certo, non era male, ma un camionista accorto sarebbe riuscito a fare ancora meglio. E per l'appunto egli si trovava ad avere a destinazione di Mazar-i Sharif alcuni pacchi dei quali aveva accennato al conducente. Le sue mani sottolineavano le offerte, volteggiando in orbite seducenti attorno al camionista che a poco stava cedendo. A mezzogiorno l'affare era ben avviato, ma prometteva ancora troppe piacevoli trattative per concludersi prima di notte. Così sono partito per conto mio. Ho seguito il sentiero tenendo le orecchie bene aperte per qualche chilometro. Non li ho più rivisti. Per tutto il pomeriggio ho camminato lungo il passo, respirando l'odore ferroso di novembre. Venuta la sera, mi sono seduto su un muro di terra secca e ho mangiato la focaccia dei russi. Ero sfinito e la montagna non era più vicina di un metro. La strada attraversava larghe chiazze di neve che la notte stava inghiottendo rapidamente, ma sopra i 5.000 metri le alte pendici del Koh i Baba balenavano ancora di sole. Mi sono addormentato per un istante, poi il rumore di un camion che saliva sbattendo e stridendo mi ha svegliato. Non era il mio, ma i tipi hanno rallentato, mi hanno fatto segno, mi sono aggrappato dietro e mi sono arrampicato. In equilibrio instabile tastavo il carico, valle di tappeti umidi di rugiada, una vera fortuna. Perché non tutto quello che attraversa l'Hindu Kush ha un così bel aspetto. Si può andare a sbattere su fusti di carburante sovietico, puzzolenti e gocciolanti, o su quei sacchi di cemento che vi ghiacciano la schiena. Sul davanti del carico, dove gli scossoni sono meno forti, due forme imbacuccate occupavano già i posti migliori. Un vecchio sdentato, sorto da un mucchio di stracci di lana, mi rivolse la rituale domanda: «Koja miri inshallah? Dove te ne vai, a Dio piacendo?» L'altro passeggero era interamente nascosto sotto un tappeto, da cui spuntavano due babbucce chiodate, agitate da un continuo tremolio. ma il suo fagotto lo tradiva. Un corano, un accendino esca, un'anguria e un ombrello al cui manico erano fissati con un elastico degli occhiali dalla montatura di ferro. Un mullah. Andava fino a Zebak, il che voleva dire che non avrebbe finito tanto presto di tremare di freddo. Di lì a Kunduz, almeno un giorno, poi la strada gira verso est e raggiunge Faizabad, da dove una pessima pista l'avrebbe portato a Zabak, 2 o 3 giorni, quando tutto va per il meglio. E Zabak non è che una moschea di paglia e fango, con attorno una ventina di catapecchie affumicate dalla pattuglia di guardia che controlla l'accesso all'Alto Wakhan. Al di là di essa si estendono solo i versanti solitari del Pamir, dove un pugno di trapper caccia la volpe blu e il leopardo delle nevi. Un viaggio in capo al mondo, insomma, che non si augura a nessuno. Mezzanotte o luna, scendevamo. Sotto di noi rumoreggiava un torrente, le cui acque ghiacciate andavano a gettarsi nell'Oxus, per finire poi nel mare di Aral, in piena Asia centrale. Eravamo appena passati in un altro mondo. La strada proseguiva infilandosi in un canalone vertiginoso più nero della notte. In certi punti essa era franata sul lato del fiume, non lasciando che un passaggio stretto e inclinato. Il motar Sahib fermò il camion e scese borbottando per saggiare il terreno con un piede. Dapprima il camion si arrischiò nella frana, inclinandosi verso l'acqua, dove le zolle staccate dalle ruote piombavano con un rumore lontano. Poi, centimetro dopo centimetro, riguadagnò il terreno fermo e si ristabilizzò, mentre un commento caldo e sollevato veniva dalla cabina. In panne. Da almeno 2 ore sentivamo il Mesteri che martellava e bestemmiava sotto il telaio. Sul nostro trespolo il vento ci investiva in pieno. Il vecchio, scavando i fagotti, venne a dividere la mia coperta. Aveva scovato nel carico un grappolo di polli moribondi, ancora caldi e legati l'un l'altro per le zampe. Se ne servì per scaldapiedi. Io mi tirai il berretto foderato sulle orecchie, misi le mani tra le gambe e chiusi gli occhi cercando di ricordarmi tutto il calore che avessi mai potuto dare o ricevere. Invano. Indubbiamente non ne avevo dato abbastanza. In fondo agli stivali i miei piedi erano morti da tempo, le labbra erano insensibili, pur avendo l'interno della bocca ancora tiepido per effetto della sigaretta. Appoggiato ai tappeti umidi, avevo visioni di vino caldo, secchi di carbone, castagne scoppiettanti sulla brace, brevi colpi di sonno, da cui l'odore acre dei polli o il mozzicone consumato che mi bruciava le labbra mi strappavano di soprassalto. Una luna splendente. Pareti di roccia nere e rosse si stagliavano a gettate di 300 metri tutte intorno a noi. Rovesciando la testa si potevano vedere, come dal fondo di un pozzo, le cime del Koh i Baba mordere su un bordo di cielo dove le stelle sembravano respirare. Infine, ho dovuto cedere all'ibernazione di quella natura invernale e non ho sentito il camion ripartire.
Thank you.
qui siamo andati un po' più a oriente rispetto all'Afghanistan, raccontato da Nicolas Bouvier nella Polvere del Mondo. Siamo andati in India praticamente con Ravi Shankar, ma ritorniamo nel posto con la voce di Paolo Rumiz.
Risveglio al sorgere del sole, i richiami rochi delle pernici e delle upupe. Il camion era di nuovo fermo, ma eravamo scesi notevolmente di quota durante il mio sonno. Il torrente era diventato un fiume, magro, pigro, divagante. Lungo i due lati della strada, delle morene erose si inclinavano dolcemente verso la pianura. L'equipaggio era sceso a terra e raccoglieva bracciate di lentisco per alimentare il fuoco appena acceso. Saltai anch'io giù e raggiunsi il cerchio di quelle figure accovacciate con le mani screpolate distese verso la fiamma. Il Kilinar riempiva la teiera. Quanto al mullah, non avendo visto che le sue gambe magre e i suoi occhiali, io immaginavo di trovarmi davanti a un vecchio. No, era un ragazzo di 20 anni con la testa tonda e rasata che mi esaminava con curiosità. Non è cosa di tutti i giorni vedere uno straniero viaggiare in cima a un camion. Un cristiano per di più. Aprì il coltello a serramanico, mi offrì una fetta di melona e accettò da me una sigaretta che fumò seduto sui talloni senza smettere di fissarmi. Incuriosito, ma senza dubbio più a suo agio con me che con quegli indù del bazar di Kabul che hanno 1 milione di divinità negli occhi. Dopotutto, appartenevamo entrambi alle genti del libro. Eravamo attestatori dell'unico e dunque cugini in religione. L'essersi massacrati per 1000 anni non cambiava di molto le cose, soprattutto qui, dove ci si è uccisi molto anche in famiglia e dove la stessa parola Tarbur significa cugino, ma anche nemico. I nostri dei hanno, volente o nolente, un lungo passato in comune. Il folklore afghano è ricchissimo di riferimenti biblici e l'Antico Testamento si trova a essere come saldato alla vita quotidiana. Si sa che Caino ha fondato Kabul e che Salomone ha il suo trono su una montagna a sud del Khyber Pass. Quanto a Issa, Gesù Cristo, qui lo conoscono meglio di quanto noi conosciamo un Mosè o un Geremia. Nel giorno della morte lo si conta persino tra gli intercessori e in un lamento funebre che si canta nel paese Pashtun, gli agonizzanti diranno a Noè, a Mosè, a Gesù e a Ibrahim, l'amico di Maometto, queste parole: a parte voi e secondo voi, chi altri potrebbe ancora aiutarci? Questo Issa, di cui a volte si trova per soli 10 afghani l'immagine a colori in un bazar, non crocefisso certo, ma librato in cielo in mezzo ad arcangeli solidamente armati, oppure che compie il suo greve e generoso destino al trotto instabile di un asinello, appartiene più al loro mondo che al nostro. Tutti conoscono la sua pietosa vicenda, ma nessuno se ne addolora. Era un dolce, Issa, smarrito in un mondo duro, con la polizia contro e per compagni dei conigli buoni solo a dormire, a tradire e filar via davanti alle torce dei soldati. Troppo dolce, forse. In terre come questa, dove fare del bene ai cattivi significa fare del male ai buoni. Ci sono delle mansuetudini che non si possono capire. La scelta, per esempio, di disarmare Pietro nell'orto degli ulivi, ecco un'azione davvero incomprensibile. Forse un figlio di Dio può spingere così lontano la sua clemenza, ma di certo Pietro, che non era che un uomo, avrebbe dovuto fare orecchie da mercante. Con qualche Pashtun al Getsemani la polizia non l'avrebbe avuta vinta così facilmente, né Giuda avrebbe intascato i suoi 30 denari. Si commisera dunque la sorte di Issa. Lo si rispetta, ma ci si guarda bene dal seguire il suo esempio. Prendete piuttosto Maometto, giusto anche lui, ma anche buon generale, condottiero di uomini e capo clan. La predicazione della parola di Dio, la conquista, la famiglia, ecco un capo spirituale che vi dà il buon esempio. Ma issa, chi vorrebbe mai qua giù vivere da solo, finire inchiodato a due travi in mezzo a due ladroni e senza nemmeno un fratello per vendicarlo? Passi ancora se issa fosse stato vittima di un complotto familiare, di una di quelle questioni in cui il primogenito vende il fratello minore per un angolo di vigna o qualche capo di bestiame, ecco qualcosa infine che terrebbe desta l'attenzione. Ma invece lui ha ignorato la sua famiglia terrestre. Essa è inghiottita nell'ombra e quando per puro caso egli ne parla lo fa con durezza. Non una parola su Maria, sua madre, che lo ha seguito fino alla fine, e soprattutto nulla su Giuseppe, che ha così tanto camminato per metterlo al sicuro e ha accennato senza neppure una protesta dei fatti così strani. Nulla dunque sulla parte maschile della sua famiglia, quella più interessante. Eppure non si deve credere che l'Islam in queste alte montagne sia tanto attaccato alla terra e al successo terreno. C'è invece un'insaziabile fame di essenzialità, alimentata senza sosta dallo spettacolo di una natura dove l'uomo appare un umile accidente e dalla sobrietà e lentezza di una vita in cui la frugalità uccide la meschinità. Il dio dell'Hindu Kush non è, come quello di Betlemme, il padre amorevole dell'uomo, ma il suo creatore misericordioso e grande. È un credo semplice che fa effetto. La gente di qui lo pratica con più forza e vigore di noi. L'Allah u Akbar, tutto si risolve in questo. Un nome, la cui magia basta a trasformare il nostro vuoto interiore in spazio. E questa ampiezza divina, che a forza di essere scritta a calce sulle tombe o urlata in cima ai minareti, diventa davvero proprietà di ognuno. Una ricchezza di cui ogni volto contiene furtivi ma incontestabili riflessi. Fatto che non impedisce naturalmente l'inganno, né gli eccessi di violenza, né le risa salaci che fioriscono allegramente nelle barbe.
E questo era La polvere del mondo di Nicolas Bouvier, letto dalla voce di Paolo Rumiz, che devo dirti, Paolo, mi hai veramente fatto scoprire un autore che non conoscevo e di cui come te non potrò fare a meno, perché ci sono dei momenti pazzeschi. Quando lui descrive le stelle e dice che sembrano respirare, le ho viste, quelle stelle in una notte gelida col cielo terso, sembra che respirino in effetti, no?
Cioè, certo.
È pazzesco, è veramente.
No, c'è una vivezza del dettaglio che si conquista senza un eccesso di parola.
Verissimo, è tutto quello che ci vuole. Se posso fare un paragone con non so, un musicista famoso, Eric Clapton, era uno famoso perché non metteva mai troppe note negli assoli, solo quelle giuste, soltanto quelle che servivano. Senti, una
ecco, il libro oggi è praticamente introvabile. No, sono stato io a insistere con la Feltrinelli perché lo ripubblichi adesso nella sua serie tascabile, a cui ho aggiunto ovviamente una mia introduzione.
Ah, beh, certo. Senti, una curiosità, ma quando è stato scritto questo libro?
Ma dunque, il viaggio è stato fatto negli anni 50, però il libro è uscito negli anni 80, quindi secondo me lui ci ha lavorato l'ira di Dio.
Sì, sì, infatti.
Addirittura vedo qui la prima edizione 1998 e lui è morto poco dopo, lui è morto nel 2008 mi pare.
Sì, nel 98 è morto. Bene, io ringraziamo Paolo Rumiz che ci ha fatto scoprire la grande letteratura. È un autore che probabilmente ha ancora molto da darci, Nicolas Bouvier, e potremmo dire la stessa cosa di te, comunque. Grazie per questo.
Va bene.
Grazie, ciao. Paolo. Grazie, ciao. Molte, ciao ciao.
Ciao.
Se chiude tutto, noi apriamo un libro. Fiesta Immobile è mezz'ora di reading ogni giorno alle 18.30. Seguimi ogni giorno su Facebook e Instagram per scoprire quale sarà lo scrittore protagonista del reading e seguire i podcast. Fiesta Immobile.